ci sono storie di cui sappiamo poco, quasi nulla. Altre di cui sappiamo molto. E poi ci sono storie di cui sappiamo troppo. Storie che non hanno una soluzione, storie senza fine, ma che negli anni sono state caricate di sentito dire, di ipotesi a volte assurde, spesso illogiche, di depistaggi, e di cose dette perché si indagasse altrove, oppure dette per convenienza, per interesse, a volte solo per poter essere al centro dell'attenzione, per avere il famoso quarto d'ora di celebrità. Una sera di inizio estate del 1983, a Roma, Emanuela Orlandi, una ragazza di 15 anni, non tornò a casa. Era uscita dalla scuola di musica che frequentava 3 volte alla settimana nel centro della città. Poi nessuno la vide più. Emanuela Orlandi era, quando scomparve, una cittadina vaticana. La storia di quella scomparsa rappresenta forse il più celebre e raccontato caso di cronaca italiana. Ma è anche molto di più, perché a quella vicenda sono stati di volta in volta accostati complotti internazionali, attività di bande criminali, manovre dei servizi segreti, ricatti e interessi, mafie, guerre tra est e ovest del mondo. È una storia in cui i media hanno avuto un ruolo spesso determinante, avvalorando negli anni ipotesi diverse, dando anche spazio a dichiarazioni di testimoni improbabili che affermavano di conoscere la verità, e dividendosi tra chi sosteneva e sostiene un'ipotesi e chi un'altra, e poi un'altra ancora. Ci sono stati libri, programmi TV, serie televisive, rivelazioni a volte credibili, a volte meno, tutte mescolate insieme in un grande contenitore in cui è ormai difficile distinguere qualcosa di concreto, di veramente concreto. È difficile seguire un filo logico raccontando questa storia, perché un filo logico non esiste. Ascoltate questi nomi. Mehmet Ali Akça, i lupi grigi, Pierluigi, Mario, l'americano, il fronte Turkish, la CIA, Papa Giovanni Paolo II, Paul Marcinkus, lo IOR, il Banco Ambrosiano, un vigile urbano, un poliziotto, un agente ventenne di un servizio segreto, un maestro di musica, qualche prelato di varia provenienza, Michele Sindona, la mafia, Roberto Calvi, Enrico De Pedis, detto Renatino, Antonio Mancini, detto Accattone, Sabrina Minardi, la banda della Magliana, Marco Fassoni Accetti, un'auto BMW verde chiaro, no, verde scuro, no, nera con il tettuccio verde, no, forse era una Mercedes. E poi le sorelle Fontana, l'Avon Cosmetici, le guardie svizzere, un concerto dei Klaxon, un esorcista, i servizi segreti bulgari, quelli della Germania orientale, quelli sovietici, i sismi, il SISDE, Solidarnosc, una betoniera, un negozio di Roma con una botola che si apre per far sparire giovani donne, un'altra ragazza e poi un'altra ancora. Tutti nomi, tutte entità che in un modo o nell'altro sono stati accostati alla scomparsa di Emanuela Orlandi. E poi ascoltate queste due frasi. Se Emanuela è in cielo, dobbiamo pregare per lei. Emanuela è in cielo. Dobbiamo pregare per lei. È in realtà la stessa frase, con una piccola differenza, 2 lettere, una parola. Se. Il 17 marzo 2013 Papa Francesco incontrò la madre e il fratello di Emanuela Orlandi. Era stato eletto da 4 giorni. Quella mattina, una domenica, a distanza di quasi 30 anni dalla scomparsa della ragazza, tenne messa nella chiesa di Sant'Anna dei Palafrenieri, in Vaticano. Poi ci fu quell'incontro. Il giorno dopo i giornali riportarono quella frase, detta da Francesco. Se Emanuela è in cielo, dobbiamo pregare per lei. Se. Così almeno riportarono i giornali. Poi però quella frase cambia, diventa un'altra cosa. I giornali, qualche mese dopo, tornano a parlare della scomparsa di Emanuela Orlandi e riportano quella stessa frase. Solo che il se non c'è più. La frase è diventata Emanuela in cielo, dobbiamo pregare per lei. Quelle parole adesso hanno un altro significato. Noi non sappiamo perché sui giornali quella frase cambiò. Forse non ha nemmeno tanta importanza saperlo. Quelle due lettere, quel sé, però raccontano di una storia in cui tutto cambia, si trasforma, si stravolge nel tempo, in cui le rivelazioni scandiscono il passare dei decenni fino ad arrivare oggi. Chiariamolo subito. Noi non abbiamo una verità. Quella parola verità in questa storia è stata usata troppe volte e in maniera tanto diversa, in troppe occasioni. Noi non abbiamo la verità, però possiamo provare a mettere ordine, a cercare di tracciare un percorso, anche solo per capire quante ipotesi, quante piste contrastanti si siano accavallate, quanto sia stato detto e quanto poco ci sia alla fine di riscontrato, di verificato. Possiamo ricostruire le indagini, così diverse a seconda di chi le ha condotte, così confuse a volte, spesso inquinate, sapendo bene che in quel grande contenitore c'è di tutto. E forse qualcosa lo sfioreremo soltanto. Una cosa si può dire, ripercorrendo tutta la vicenda. Il Vaticano, esponenti del Vaticano, e ricordiamolo, Emanuela era, è una cittadina vaticana, in questa storia sono comunque protagonisti. Difficile assegnare i ruoli, capire i motivi, quasi impossibile trovare i riscontri. Però un fatto c'è. Per molti anni, tantissimi anni, lo Stato del Vaticano non ha collaborato con chi cercava di dare un senso a questa storia, coprendo, mettendo, tralasciando. Perché questo sia stato fatto è una delle tante domande che non hanno una risposta certa. Solo ancora un'altra volta ipotesi, ma è stato fatto. Per cercare quel filo logico, ripetiamolo, quasi impossibile da trovare, bisogna tornare al tardo pomeriggio del 22 giugno del 1983, in corso del Rinascimento, una delle strade più frequentate di Roma. Lì ci sono dei ragazzi che camminano. Sono usciti dalla scuola di musica Ludovico da Vittoria, in piazza Sant'Apollinare. Tra i ragazzi che sono usciti dalla scuola di musica c'è lei. Questa è la sua storia, la storia di una ragazza scomparsa, che ormai appare sempre più sullo sfondo, sfocata, oscurata da mille cose dette, a volte inventate, spesso costruite. Emanuela Orlandi. Io mi chiamo Stefano Nazzi, faccio il giornalista da tanti anni e nel corso della mia carriera mi sono occupato di tante storie come questa, quelle che nel tempo vi sono diventate familiari e altre che potreste non aver mai sentito nominare. Storie di cronaca nera, di cronaca giudiziaria. Il podcast che state ascoltando si intitola Indagini ed è prodotto dal Post. Vi racconterò ogni mese, una volta al mese, una di queste storie, tentando di mostrare non tanto il fatto di cronaca in sé, il delitto in sé, bensì tutto quello che è successo dopo, il modo in cui si è cercato di ricostruire la verità, le indagini giudiziarie e i processi, con le loro iniziative, le loro intuizioni e i loro errori, il modo in cui le indagini hanno influenzato la reazione dei media e della società e il modo in cui i media e la società hanno influenzato le indagini. Emanuela Orlandi è nata il 14 gennaio 1968. Frequenta il liceo scientifico presso il Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II e studia pianoforte, canto corale, solfeggio e flauto traverso all'Istituto Ludovico da Vittoria, associato al Pontificio Istituto di Musica Sacra. Abita al secondo piano di una palazzina appartenente alla gendarmeria, sopra la farmacia, all'interno delle mura vaticane. Il padre Ercole è commesso presso il Palazzo Apostolico. Svolge mansioni semplici, anche se spesso si trova a contatto con alte gerarchie vaticane. Organizza la posta del Papa, che a volte recapita di persona, e altre volte consegna la vigilanza. La madre, Maria Pezzano, si occupa della casa e dei figli. Sono cinque. Natalina, la più grande, Pietro, Federica, Emanuela e Maria Cristina, la più piccola. Il 22 giugno 1983, tra i 15:30 e le 16, Emanuela Orlandi esce di casa. Il fratello Pietro spesso l'accompagna in moto fino a piazza Sant'Apollinare. Quel giorno Pietro non può. In quella piazza, piazza Sant'Apollinare, c'è la scuola di musica Ludovico da Vittoria. Emanuela ci va ogni lunedì, mercoledì e venerdì. Quel giorno è mercoledì. a lezione individuale di flauto con il professor Berti alle 16.30, poi di canto corale fino alle 19. Non si stabilirà mai con certezza che tragitto abbia fatto quel giorno, ma di solito prende l'autobus 64 in piazza della città leonina, che la lascia vicino alla scuola. Quel giorno le lezioni sono finite per tutti un po' prima, alle 18.45, perché un maestro, Monsignor Miserax, doveva celebrare la messa all'interno dell'istituto per le nozze d'argento dei suoi genitori. Comunque sia, poco dopo le 19, Emanuele è insieme alle compagne e ai compagni di corso, fuori dall'istituto. E come sempre, ognuno è diretto verso l'autobus da prendere. Qui inizia il caos. Una sua compagna di corso, Raffaella Mozzi, dice di aver parlato con Emanuela alla fermata dell'autobus. Un'altra ragazza dice che con altra allieve si sono dirette lungo Corso del Rinascimento. Emanuela era circa 20 metri più indietro di me e ancora più indietro venivano tutti gli altri. Arrivata alla fine del Corso del Rinascimento, mi sono di nuovo girata vedendo solo gli amici, mentre Emanuela non c'era più. E poi c'è un'altra allieva che dice di aver visto Emanuele Orlandi alla fermata dell'autobus 70 insieme a un'altra ragazza. E qui iniziano i problemi. Dice il giornalista Tommaso Nelli, autore del libro Atto di dolore.
Molte delle persone che l'avevano conosciuta, amiche, amici, comunque sono ancora in vita e quindi teoricamente potrebbero essere ascoltati per raccogliere quelle informazioni che invece al tempo furono trascurate di fatto. Però comunque 40 anni sono un handicap notevole. E per quanto riguarda il discorso della pista da seguire, sì, cioè le indagini partirono lentamente intanto, perché comunque il primo rapporto di polizia al primo magistrato, che era la dottoressa Margherita Gerunda, arrivò soltanto al 6-7 luglio del 1983, quindi erano già trascorse 2 settimane. E in quelle 2 settimane se n'era occupata la squadra mobile, e erano state raccolte alcune informazioni su quello che era accaduto la sera della scomparsa, dove per esempio fu rilevato che c'era una compagna della scuola di musica insieme a Emanuela con lei alla fermata dell'autobus di fronte al Senato dove si sono perse le tracce. Ecco, per esempio, questo è un buco nero dell'indagine, perché questa ragazza non è mai stata individuata innanzitutto, perché a oggi l'identità di questa persona noi non la conosciamo. Poi in quelle prime informazioni raccolte da un ispettore della mobile ci sono delle testimonianze di alcune studentesse che contrastano con le deposizioni che poi le stesse presero il mese successivo, ma poi soprattutto non si è indagato negli ambienti più frequentati da Emanuela, a cominciare dall'ambiente di provenienza, cioè dal Vaticano.
Quindi quella ragazza che sarebbe stata vista con Emanuela alla fermata dell'autobus non è mai stata individuata, né lei, se esiste davvero, si è mai fatta avanti. Però prima che Emanuela scomparisse era successo qualcosa. Questo è il racconto di Natalina Orlandi, sorella più grande di Emanuela, alla trasmissione Telefono Giallo, che andò in onda nel 1987.
Un po' prima delle 7 del pomeriggio, Emanuela ha telefonato a casa perché voleva parlare con mamma. Mamma era fuori e ha risposto mia sorella Federica. E ha chiesto consiglio a lei su un piccolo lavoro che le avevano proposto poco prima di entrare a scuola. Un signore, fermandola, doveva soltanto pubblicizzare attraverso volantini una casa di cosmetici, l'Avon, durante una sfilata di moda. Il compenso sarebbe stato di 375.000 lire. Emanuela ha chiesto appunto consiglio all'altra sorella. Federica appunto gli ha risposto di non prendere in considerazione la cosa, di lasciar stare, di non credere a queste persone che appunto fermano per strada. In ogni modo Emanuela gli ha detto che da lì a poco sarebbe arrivata, avrebbe parlato direttamente con mia madre e mio padre, eventualmente si sarebbe fatta accompagnare da mia madre. Ha salutato mia sorella dicendole che da lì a pochi minuti si sarebbero viste, però non è più tornata a casa.
L'altra sorella, Federica, nella sua deposizione disse che Emanuela le aveva spiegato che i prodotti della Avon sarebbero stati pubblicizzati durante una sfilata a Palazzo Borromini per quelle sorelle, così disse Emanuela, che stanno in Piazza di Spagna, non ricordo il nome. Quindi a Emanuele Orlandi sarebbe stato offerto un lavoro. Reclamizzare i prodotti della Avon a una sfilata, 2 ore di lavoro, pagate molto bene, anzi troppo, 375.000 lire. La cifra per quell'epoca è incongrua, esagerata. Le sorelle che stanno in Piazza di Spagna dovrebbero essere le sorelle Fontana. Anche la sua compagna di corso, Raffaella Mozzi, conferma. Ancora da telefono giallo.
Stavo andando a prendere l'autobus quando Manuela mi raggiunse e mi chiese un consiglio. Mi disse che le avevano offerto un lavoro per 375.000 lire per distribuire dei volantini dell'Avon. A me la cosa mi sembrò eccessiva, infatti glielo dissi, perché per una giornata di lavoro era veramente troppo. Poi mi disse anche se doveva prendere l'autobus oppure andare all'appuntamento. Io le dissi, beh, fai un po' tu. E la cosa infatti mi è molto dispiaciuta, perché se le avessi magari risposto diversamente, a quest'ora non sarebbe andata così.
La Avon, interpellata nei giorni seguenti, dice che non ci sono incaricati che vanno in giro a fare offerte di lavoro e che comunque ci sono già state altre segnalazioni in questo senso. Le sorelle Fontana poi non avevano in programma nessuna sfilata. Alle 20:30 di quella sera la famiglia Orlandi è in casa. Emanuela non è tornata. Pietro, accompagnato da un cugino, va a cercarla alla scuola di musica. Poi torna a casa. Emanuela non è ancora rientrata. Pietro esce di nuovo. Gira per il centro dove si sta tenendo un concerto del gruppo giamaicano dei Clint Eastwood and General Saint. Gruppo di supporto è quello italiano punk dei Claxon. Poi Pietro e cugino vanno a Villa Panfili e a Villa Borghese. Continuano a cercare. Intanto Natalina è andata alla polizia. Le dicono di aspettare ancora qualche ora, magari la situazione si risolverà. Gli Orlandi temono che Emanuela sia stata prelevata a forza. Ma potrebbe essere accaduto davvero? In corso del Rinascimento ci sono la sede del giornale della Democrazia Cristiana, Il Popolo. Un altro giornale di area democristiana, La Discussione. Hanno lo studio lì Oscar Luigi Scalfaro, futuro presidente della Repubblica, e altri importanti dirigenti della Democrazia Cristiana. Il Senato è proprio lì, in corso del Rinascimento. Si tratta di una delle aree più sorvegliate d'Italia. In quegli anni, pur passato il periodo più cruento, il terrorismo è ancora attivo. E poi quella zona è piena di gente, di turisti, di persone che tornano a casa dal lavoro, di gente in giro. Qualcuno avrebbe dovuto notare qualcosa. È improbabile, quasi impossibile, che la ragazza sia stata prelevata con la forza. La mattina dopo la denuncia viene formalizzata. Come da prassi viene preparata una descrizione della persona scomparsa. Vengono descritti vestiti, jeans, maglietta bianca, scarpe da ginnastica e uno zainetto tipo tolfa che si usava molto in quegli anni. Dentro c'è sicuramente il flauto che Emanuele Orlandi usava a lezione. I familiari dicono che Emanuela non ha mai espresso il desiderio di allontanarsi da casa, che non ha fidanzato, che è legatissima alla sorella Cristina, con cui condivide anche la stanza, che frequenta il gruppo dell'Azione Cattolica nella chiesa di Sant'Anna dei Pallafrenieri, che ama molto Claudio Baglioni, che non avrebbe mai accettato un passaggio in auto da qualcuno che non fosse un familiare. Su questo però negli anni ci sono state anche informazioni contrastanti, perché per esempio Don Civitillo, insegnante della scuola, disse al giornalista Pino Nicotri che lui stesso a volte aveva dato un passaggio a Emanuela dalla scuola fino in Vaticano. Le indagini, con qualche ritardo, vengono affidate a una magistrata molto stimata e di grande esperienza della Procura di Roma, Margherita Gerunda. Ha una convinzione che non cambierà mai nel corso degli anni. Ecco cosa disse in questa ricostruzione, anni dopo, la magistrata.
Emanuela Orlandi era fisicamente sviluppata e graziosa, con lunghi capelli scuri e un viso sorridente. Certamente i ragazzi dovevano trovarla attraente, e purtroppo la trovò attraente anche chi ragazzo non era. Mi feci subito l'idea, come del resto tutti gli investigatori, che la ragazza fosse stata attirata in un agguato, violentata e uccisa, comunque morta in seguito alle violenze. Certo, non ci sentivamo di esternarlo perché sarebbe stato crudele nei confronti della famiglia. Tale convinzione è tuttora confermata dai fatti successivi.
Margherita Gerunda è stata sempre convinta di questo, nonostante tutto quello che poi si sviluppò attorno al caso. E iniziò a indagare da dove partono quasi sempre le indagini, dall'ambito amical-parentale. Non la famiglia in senso stretto, ma il cerchio allargato di parentele, conoscenze, amicizie. E va ricordato, gran parte delle conoscenze di Emanuele Orlandi erano all'interno del Vaticano. Si parla intensamente in quei giorni di tratta delle bianche, giovani ragazze attirate con l'inganno e poi avviate alla prostituzione in alcuni paesi del Nord Africa. Gira anche una voce, una di quelle che definiamo leggende metropolitane, cioè che in centro a Roma ci sia un negozio dove nei camerini c'è una botola. Le ragazze entrano a provarsi gli abiti, la botola si apre e loro spariscono. Gli inquirenti non escludono comunque, come si dice con una frase consueta, nessuna possibilità, nessuna pista. Parallelamente ci sono le indagini della famiglia. È la stessa polizia a suggerire di andare in giro, chiedere, cercare informazioni. Il fratello Pietro e gli amici girano per il centro di Roma, ma anche lungo la costa, da Ostia a Torvaianica. Fanno domande, mostrano foto di Emanuela. È una ricerca che la famiglia porterà avanti per decenni, con determinazione. Alla famiglia si aggiunge un ragazzo di 22 anni, Giulio Gangi, amico di una cugina della ragazza scomparsa. Gangi ha un passato nel mondo dello spettacolo. Ha simpatie per l'estrema destra e da poco collabora con il SISDE, Servizio per le Informazioni e la Sicurezza Democratica, i servizi segreti. Lo hanno ingaggiato, disse poi lui, per tenere gli occhi aperti in quell'ambiente lì, cioè quello dello spettacolo. Gangi è intraprendente, interroga, chiede, suggerisce, è convinto che Emanuele Orlandi sia stata rapita per essere rivenduta all'estero. La tratta delle bianche, insomma. Indaga senza autorizzazione del SISDE, che pochi mesi dopo lo allontanerà. Il SISDE poi indagherà, questa volta ufficialmente. La sera del 23 giugno, giorno dopo la scomparsa della sorella, Natalino Orlandi va alla polizia e dice che il suo fidanzato e suo cugino quel giorno hanno parlato con un vigile urbano e un poliziotto in servizio il giorno 22 davanti al Senato, a Palazzo Madama, che ha il suo ingresso principale su Corso del Rinascimento. Entrambi hanno detto di aver visto una ragazza, che potrebbe essere Emanuela, parlare con un uomo fermo in auto proprio davanti al Senato. I due sono il vigile Alfredo Sambuco e l'appuntato Bruno Bosco. L'ora indicata dai due uomini? Le 17. Solo che alle 17 Emanuele Orlandi era a lezione con il professor Berti. Poi due diranno che dell'ora non erano certi. Sambuco a un certo punto parlerà delle 19. Il vigile in particolare dirà di aver visto una ragazza che già aveva visto altre volte percorrere Corso del Rinascimento fermarsi a parlare con un uomo sui 35 anni, sceso da una BMW verde metallizzata. La BMW diventerà poi in varie deposizioni verde scuro o nera con il tettuccio verde. Il vigile dice di aver visto che l'uomo aveva una borsa con la scritta Avon. Il poliziotto Bosco invece parla di un cofanetto che poi diventa un tascapane con la scritta A. In deposizioni successive, Sambuco eliminerà del tutto il ricordo della scritta Avon. Il poliziotto Bosco prima non identifica Emanuele Orlandi, poi in una nuova deposizione si dice sicuro che si trattasse di lei. Ma continuiamo con le deposizioni. Sambuco dice di aver detto all'uomo della BMW: «Guardi che non si può fermare qui». Lui avrebbe risposto: «Mi scusi, vado via tra un attimo». Come vedremo tra poco, il caso della scomparsa di Emanuele Orlandi si trasformò quasi subito in un caso internazionale, in un intrigo legato soprattutto ai servizi segreti esteri. È possibile che le due versioni, quella del vigile del poliziotto e quella del grande complotto internazionale, coincidano? È verosimile che una organizzazione internazionale, servizi segreti di paesi esteri, mandi un uomo solo, il rapitore, su un'auto molto riconoscibile, a parcheggiare in sosta vietata davanti al Senato della Repubblica e che quest'uomo abbia parlato con un vigile dicendo «sì, me ne vado subito», per poi tornare e chiedere dove si trova Palazzo Borromini. Il 24 giugno 1983, due giorni dopo la scomparsa, sul quotidiano romano Il Tempo appare un primo trafiletto. Scomparsa ragazza di 15 anni. E sotto, ricerche, cadavere nel Tevere. Il 25 giugno il Messaggero e Paese Sera riprendono la notizia. Il titolo è «Dov'è Emanuela?». Da quel momento, e ufficialmente solo da quel momento, il telefono inizia a squillare. Squilla a Casorlandia, a casa di amiche di Emanuela, in alcune agenzie di stampa, nelle redazioni dei giornali. Il telefono sarà fondamentale in questa storia, segnerà il passaggio da una fase all'altra. Darà il tempo, come nelle scene del film C'era una volta in America, con quel telefono che suona ostinato, quasi una colonna sonora. Il primo a telefonare è un certo Pierluigi. Dice di chiamarsi così. Chiama Casa Orlandi, risponde lo zio di Emanuela, Mario Meneguzzi. Pierluigi dice che la sua fidanzata aveva incontrato due ragazze in Piazza Navona e che una di loro aveva un flauto sotto braccio e vendeva collanine e prodotti della Avon. Aveva i capelli corti a caschetto, tagliati di recente. Quindi Emanuela Orlandi, scomparsa da poche ore, si sarebbe tagliata i capelli, visto che li portava lunghi. Poi Pierluigi telefona altre due volte e dice che la ragazza ha detto di chiamarsi Barbarella e dovrebbe suonare il flauto al prossimo matrimonio della sorella. È vero che la sorella di Emanuela ha in programma le nozze, qualche mese più avanti. Quando Meneguzzi gli dice «vediamoci di persona, vieni dove abito, in Vaticano», Pierluigi risponde «in Vaticano, ma che sei, un prete?». Poi non chiama più. Poi arriva la telefonata di un altro personaggio che dice di chiamarsi Mario. Quella mattina è uscito un articolo sul Messaggero in cui si fa riferimento alla sfilata di moda e all'offerta fatta a Emanuela di vendere prodotti cosmetici. Mario dice che ha un amico che lavora alla Avon. Un ragazzetto figlio di papà dice che si fa aiutare da due ragazze, una belga e una di Venezia. Quella di Venezia lui l'ha anche incontrata. Dice che è andata via di casa perché conduceva una vita piatta. Meneguzzi dice, mi descriva questa ragazza. E Mario risponde, è brunetta, castano scuro, alta più di me perché io so bassino. Meneguzzi dice, quanto alta? 1,50, 1,60? E Mario risponde, no, de più, è bella altina. La telefonata dura circa mezz'ora. Sembrano le telefonate di due mitomani, due impostori, e probabilmente è così. Ma spunteranno nuovamente fuori, tra poco. Abbiamo detto che le telefonate iniziano ufficialmente dal 24 giugno. Ufficialmente, perché 35 anni dopo la scomparsa, il giornalista Andrea Purgatori scopre, parlando con una dipendente della sala stampa vaticana, l'ufficio stampa del Vaticano, che c'è stata una serie di telefonate tra i presunti rapitori e il segretario di Stato Vaticano, il numero due della Chiesa Cattolica, il cardinale Casaroli. La prima di queste telefonate sarebbe giunta in Vaticano alle 20:30 del 22 giugno, cioè circa due ore dopo che Emanuela Orlandi è uscita dalla scuola di musica in piazza Sant'Apollinare. Uno sconosciuto avrebbe telefonato in Vaticano chiedendo di parlare urgentemente proprio con il segretario di Stato, Agostino Casaroli. Casaroli però in Polonia con Papa Giovanni Paolo II per una visita ufficiale. La telefonata viene così girata alla sala stampa. A chi gli risponde la persona al telefono avrebbe comunicato del rapimento di Emanuela Orlandi. Quindi, stando a questa ricostruzione, già due ore dopo la scomparsa il Vaticano sapeva che era accaduto qualcosa. Però di questa telefonata il Vaticano non ha mai parlato alla magistratura italiana che indagava. Che questa telefonata sia avvenuta l'ho detto pochi anni fa anche Monsignor Carlo Maria Viganò, arcivescovo, ex nunzio apostolico negli Stati Uniti. Viganò ha detto che il testo di quella telefonata deve essere ancora nell'archivio della Segreteria di Stato. Viganò è una persona molto discussa all'interno della Chiesa. Spesso al centro di polemiche, grande sostenitore di Donald Trump e considerato un cosiddetto complottista, nemico acerrimo di quelle che chiama le deviazioni di Papa Francesco. Comunque, il fatto è che sono due le fonti che parlano di quella telefonata, di cui però non c'è mai stato riscontro ufficiale. Di un'altra telefonata c'è invece una registrazione che venne fatta ascoltare durante la trasmissione Atlantide dal giornalista Andrea Purgatori. In quella telefonata un uomo chiama in Vaticano chiedendo di parlare con Monsignor Casaroli, dando il numero 158. Quindi, è l'ipotesi, una sorta di codice di riconoscimento. La data di quella telefonata, che venne fatta avere a Purgatori, è 19 luglio 1983, quindi meno di un mese dopo la scomparsa della ragazza. Non sappiamo chi fosse a effettuare quelle telefonate, né che cosa si dicessero questa persona e Casaroli. Il nastro di quella telefonata venne fatta avere in forma anonima, forse dalla stessa persona che l'aveva effettuata e registrata. Il nastro però è incompleto e si interrompe prima che si senta la voce di Casaroli, se lui effettivamente poi prese quella telefonata. Però, e questo è uno dei pochi riscontri concreti di questa storia, c'erano dei contatti tra i più alti dirigenti vaticani e persone che avevano presumibilmente informazioni sulla sparizione di Emanuele Orlandi. Ma torniamo ai giorni successivi alla scomparsa. Sui muri di Roma compaiono i manifesti divenuti celebri. C'è una foto di Emanuela, la descrizione della ragazza e il numero di telefono a cui chiamare per dare informazioni. Il 3 luglio succede qualcosa di molto importante. Questo.
Desidero esprimere la viva partecipazione con cui sono vicino alla famiglia Orlandi, la quale è nell'afflizione per la figlia Emanuela di 15 anni, che da mercoledì 22 giugno non ha fatto ritorno a casa. Condivido le ansie e l'angosciosa trepidazione dei genitori, non perdendo la speranza nel senso di umanità di chi abbia responsabilità di questo caso.
Papa Giovanni Paolo II pronuncia queste parole durante l'Angelus domenicale in Piazza San Pietro. I giornali dicono che è successo qualcosa di assolutamente inusuale, che l'appello del Papa appare come qualcosa di straordinario. Da lì in poi tutto accelera, tutto prende un'altra strada. In realtà non è vero che l'appello del Papa sia così inusuale. Tra marzo 1981 e maggio 1983 Papa Giovanni Paolo II ha fatto 5 appelli per persone scomparse. L'appello del Papa è però importante per quelle parole finali. Giovanni Paolo II si è rivolto al senso di umanità per chi ha responsabilità in questo caso. Il Papa ha quindi parlato, anche se non direttamente, di un sequestro. Da quel momento in poi di questo si parlerà, di un sequestro. Ma l'appello del Papa è importante anche per il contesto in cui viene lanciato. Giovanni Paolo II è appena tornato da un viaggio in Polonia. I giornali italiani hanno molto drammatizzato la notizia. Hanno parlato di una partenza frettolosa del pontefice per paura di attentati proprio in Polonia. C'entra qualcosa questo? Si c'entra e lo si capirà presto. Il 5 luglio alle 12:50 una telefonata arriva alla sala stampa del Vaticano. Senza dichiarare un proprio nome o un nome dell'organizzazione a cui appartiene, un uomo dice di avere Emanuele Orlandi in ostaggio e dice che verrà liberata solo in cambio della scarcerazione di Mehmet Ali Agca, l'uomo che il 13 maggio 1981, in piazza San Pietro a Roma, ha sparato al Papa. La telefonata si conclude così. Ulteriori elementi di prova sono a conoscenza del cittadino Orlandi Ercole, attraverso le informazioni dei nostri elementi aventi nome Pierluigi e Mario. I contatti successivi avranno come riconoscimento un codice di 3 cifre, 158. Pierluigi e Mario sono i nomi delle due persone che hanno telefonato a casa Orlandi nei giorni precedenti. 158 sono i numeri che, si scoprirà però molti anni dopo, venivano citati dalla persona che telefonava in Vaticano per parlare con il segretario di Stato. Quindi chi fa la telefonata in Vaticano, la telefonata che viene resa nota, questa ufficiale, è a conoscenza delle telefonate giunte a casa Orlandi da parte di Pierluigi e Mario. La chiamata arriva realmente da qualcuno che sta gestendo tutte le telefonate? Tutte le telefonate arrivano da una sola regia che vuole indirizzare le indagini? O ancora, ed è una terza possibilità, chi sta chiamando è vicino agli Orlandi e quindi sa delle telefonate ricevute dalla famiglia nei giorni precedenti? L'uomo al telefono dice il cittadino Orlandi Ercole. In Italia non si usa dire di una persona il cittadino tal dei tali. In Vaticano sì, si usa comunemente. Passa un'ora e squilla il telefono a casa Orlandi. Risponde Mario Meneguzzi, lo zio di Emanuela. Non è disponibile l'audio di quella telefonata, ma vale la pena riportarla. L'uomo che chiama verrà soprannominato dai giornali l'americano, spesso scritto con la K. In questa ricostruzione, il contenuto della telefonata.
Allora, lei ascolta bene questa registrazione?
Sì, ma me la faccia sentire bene.
Ascolti bene, abbiamo pochi momenti, questa essere della sua figlia.
Sì, ma me la faccia sentire bene.
One moment, ok, let's go.
Quindi parte la registrazione. Parla una ragazza con voce assolutamente tranquilla. Scuola Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II. Dovrei fare il terzo liceo quest'anno. Questa stessa frase viene ripetuta 7 volte. E poi...
All right, Frank, you heard this? Questa per sua soddisfazione.
Sì, ma mi faccia una proposta almeno, no?
Allora mi ascolti. Funzionari del Vaticano non mancheranno di mettersi in contatto con lei. Io le faccio i miei personali auguri che questo... One moment, ok?
Sì, ma chi si mette in contatto con me, scusi?
Non si preoccupi, lì può aver comunque constatato l'ok di questo messaggio.
Sì, ma la bambina sta bene?
Non si preoccupi, io non avere autorizzazione a parlare. La bambina... One moment, please. Ripeto, funzionari del Vaticano.
Ma io che devo fare?
Non si preoccupi di questo. Funzionari del Vaticano avranno molto presto contatti con lei. Ora le faccio i miei auguri, io non potere più avere tempo.
Ma mi faccia sapere...
I'm sorry.
Durante la telefonata si sentono bisbigli, si sente anche il fischio di un treno. Sembra un film in cui il protagonista è un mafioso italo-americano. Sembra anche che chi telefona forzi il suo accento, voglia sembrare americano. Ma soprattutto è una telefonata anomala rispetto a quelle che facevano normalmente i sequestratori di persona, le cui telefonate erano brevi, decise, asettiche. Questa sembra una chiacchierata, con rumori di sottofondo. E poi la voce di Emanuela Orlandi. Esperti psicologi chiamati dagli inquirenti analizzarono a fondo quella telefonata. La voce che ripete la frase 7 volte non è la voce di una persona sotto stress. Non è quella di una persona sequestrata. Nel 1993, cioè 10 anni dopo, Ercole Orlandi dirà che proprio ai primi di luglio aveva consegnato all'avvocato Gennaro Egidio un nastro trovato in casa in cui Emanuela si era divertita a incidere la sua voce con frasi a caso. L'avvocato Egidio era stato contattato dalla famiglia su consiglio del giovane agente dei servizi segreti, Giulio Gangi. Si disse che fosse legato anche lui ai servizi segreti. C'è però un punto che va considerato. Quella telefonata si riferisce all'altra telefonata, quella ricevuta dalla sala stampa vaticana. Il dato quindi è questo. Per liberare Emanuela Orlandi, chi sostiene di averla rapita, chiede la liberazione di Ali Akça. Mehmet Ali Akça è il cittadino turco appartenente all'organizzazione di estrema destra dei Lupi Grigi che il 13 maggio 1981 alle ore 17:17 aveva sparato a Giovanni Paolo II in piazza San Pietro, colpendolo all'addome con 2 proiettili. Già nel 1981, con un processo per direttissima, Akça era stato condannato all'ergastolo. La giuria aveva emesso la sentenza spiegando poi nelle motivazioni che la sua non fu un'opera di un maniaco, ma venne preparata da un'organizzazione eversiva rimasta nell'ombra. La difesa aveva invece sempre sostenuto e continuò a sostenerlo che Akça avesse agito in preda a schizofrenia paranoica. Nel 1983, vale la pena ricordarlo, si era in piena guerra fredda. Molti sostenevano, e tra questi molti in Vaticano, che a incaricare Akça dell'attentato fossero stati i servizi segreti bulgari. D'altra parte era stato lo stesso Akça a sostenerlo nel 1982. Interrogato dopo il sequestro Orlandi, Akça però cadde dalle nuvole. Del sequestro della ragazza non sapeva nulla. Poi disse che non avrebbe mai accettato uno scambio di questo genere. Il 6 luglio alle 16.30 una telefonata giunge all'agenzia di stampa ANSA a Roma. Un anonimo, che questa volta parla in italiano corretto, chiede nuovamente la liberazione di Akça. Dice che è stata lasciata una busta in piazza del Parlamento e pone un ultimatum. Liberate Akça entro 20 giorni. In piazza del Parlamento, nel luogo indicato, una busta c'è. C'è dentro un foglio a quadretti con la frase «Con tanto affetto, la vostra Emanuela». Sul retro del foglio c'è la fotocopia della tessera 462 di iscrizione alla scuola di musica da Victoria. L'ha ricevuta da 5.000 lire con la data 6 maggio 1983 per tassa, esame e conferma. Ma perché una fotocopia e non l'originale? L'esame calligrafico sulle parole «Con tanto affetto, la vostra Emanuela» non dà risultati certi. Disse testualmente il perito calligrafo del Tribunale di Roma Franco Pesce. La grafia di Emanuele è molto semplice e, data l'esiguità della frase, un imitatore non avrebbe da pensare. Però quelle ricevute ci sono, la fotocopia della tessera c'è. È possibile che chi telefona abbia il contenuto della borsa di Emanuele Orlandi ma non abbia Emanuele Orlandi? Il problema è che nessuno sa che cosa contenesse, a parte il flauto, la borsa della ragazza. Quelle fotocopie potrebbero provenire anche dalla scuola. Sicuramente Emanuele aveva con sé la tessera dell'ATAC, la rete dei mezzi pubblici romana. Ma quel documento, nella busta inviata dai presunti rapitori, non c'è. E non c'è nemmeno la fotografia del flauto, nessun riferimento. Quello strumento era sicuramente nello zaino di Emanuela. Le telefonate continuano. L'americano il 7 luglio dice: «E il signor Orlandi?» Risponde Meneguzzi: «Allora prendi nota, io non avere tempo». Poi quello che viene chiamato l'americano dice un po' di cose. «L'altra tua figliola, Natalina, pure lei metteva le occhiali da tempo, non le mette più». E poi il cantante favorito della ragazza, Baglioni Claudio. È vero, come è vero che Natalina Orlandi portava gli occhiali. Sono però tutti particolari che chiunque sia più o meno vicino alla famiglia conosce. Questa è una registrazione originale di un'altra telefonata ricevuta da Mario Meneguzzi, sempre dalla persona che venne chiamata l'americano. In questa telefonata, che ripetiamo è originale, venne molto meno marcato l'accento, probabilmente falso, anglosassone. E anche questa, però, una telefonata confusa, molto confusa. Venne trasmessa nella trasmissione Telefono Giallo.
Vado con il segretario di Stato Vaticano. Lui riferito te?
Sì, già riferito, sì.
Allora, ascolta.
Sì.
Tu non devi dire di questa telefonata alla stampa, capisci questo?
No, io non lo dico.
Allora. Guarda, io personalmente vengo a te incontro, molte cose.
E io la ringrazio infinita.
Ora, io nella questo gruppo sono la colomba, io ho aberrazione di tutto quello che sta succedendo.
Sì.
Tu devi avere fiducia in me.
Sì.
Ora ascolta bene, vai subito in tutte le redazioni di giornali.
Sì.
Loro... l'organizzazione ha molto bisogno che domani
sì.
sia pubblicato integralmente il comunicato fonico.
Sì.
Capisci questo? Ora non dire assolutamente che noi abbiamo parlato.
No, io no.
Tu hai saputo dal segretario, io non posso parlare con te,
sì.
io non ho nessuna responsabilità di parlare con te. Questo è molto importante, capisci?
Va bene, va bene.
Tu non devi dire, io questa è una telefonata privata tra me, è un fatto tra me e te.
Ti ringrazio.
Anche se tu hai fatto tante cose male, come oggi hai fatto una dichiarazione, hai detto loro. Tu non hai letto il comunicato?
No.
Ecco, perché allora prima di parlare leggi il comunicato. Ora ascolta.
Quale dichiarazione ho fatto, scusa?
Hai detto loro hanno fatto avere queste informazioni riguardo il passato.
Sì.
Nel comunicato sono riportate queste informazioni con una logica, capisci?
Sì.
Allora ascolta, vai nelle redazioni e sì. Di che hai saputo dal segretario
di Stato
che bisogna fare questa pubblicazione. Ora tu vai a nome tuo, cioè questo fatto te l'ha detto il segretario, capisci?
Sì.
No, non te l'ho detto io, te l'ha detto il segretario.
No, assolutamente, io do la parola d'onore.
Vai in tutte le redazioni e fai pubblicare integralmente il comunicato. Io cerco di far tutto, questa è una prova di volontà.
Sì.
Io cerco di salvarti perché siamo in una situazione veramente grave, pericolosissima. Io sono in minoranza, capisci questo?
Sì, io ringrazio.
Io cerco di salvare, ma è molto difficile, molto grave quello che sta che ora sta succedendo all'interno dell'ordine. Tu non puoi avere veramente idea. Questo rimane tra noi. Vai in una redazione.
Sì, ma io
tutta la redazione.
Io faccio tutto quello che lei mi ha detto. Volevo solo un'assicurazione.
Chiedi di fare pubblicazione integrale, però,
sì.
senza spezzettare, senza rendere frammentario. Deve essere integrale perché l'opinione pubblica ha avuto contraffatte queste informazioni.
Sì.
Dai giornali. I giornali hanno continuamente riportato in maniera
sì, ma io già ebbi modo di dirle che
allora,
non è colpa mia, perché le cassette, la roba me le sequestrava la polizia.
Non è colpa. Allora vai in redazione e
sì.
Dì che il segretario ha ricevuto questa domanda di far pubblicare il testo.
Certo.
Tu supplica, chiedi che sia. Io, questo è molto importante per loro.
Certo.
Forse io se tu riesci a far pubblicare dal giornale il testo integrale,
sì.
Io riesco a far salvare la tua nipote, capisci?
Sì, ma adesso sta bene, mi dica almeno.
Non preoccuparti, lei ora sta bene tutta, me pronto?
Sì, pronto.
E ripugna tutto quello che è successo. Poi per quanto riguarda il nastro,
sì.
Non andare tu solo, porta il fratello e la sorella, cercate di riconoscere bene il nastro, che tutte le voci sono della Emanuela. Cerca di portare amiche, fratelli, sorelle.
Ma io l'ho riconosciuto io personalmente.
Sì, ma non è solo, ci sono più frati della ragazza.
Sì.
Non è possibile far passare sempre per il fatto quello che loro fa.
Sì.
Ora, hai capito? Ma
sì.
Vai che io forse ti faccio salvare. E non dire che noi abbiamo contattato.
No, io non dico niente. Ho dato la parola d'onore che tutto questo a me mi è venuto dal segretario di Stato.
Ma vai subito ora, capisci?
Sì, sì, io adesso mi metto subito in contatto con tutti i giornali.
Tutta la redazione.
Con tutti i giornali.
Ciao.
Non c'è mai stata in quelle telefonate una sola prova che chi parlava avesse davvero Emanuela Orlandi e che Emanuela Orlandi fosse viva. I sequestri di persona comportano sempre una trattativa. È una trattativa economica o politica. Io chiedo qualcosa, in cambio ti do la prova che il sequestrato è nella mia disponibilità ed è vivo. Per questo faccio avere alla famiglia una prova. Un nastro con l'appello del sequestrato, una sua foto con un giornale con la data che indichi la reale esistenza in vita in quel giorno. O addirittura qualcosa di più macabro, come un pezzo del corpo, come avvenne nel caso del sequestro di Paul Getty III, rapito nel 1973, o in quello di Farrukh Hassan nel 1992, quando i sequestratori inviarono alla famiglia una parte di orecchio. Nel caso di Emanuela Orlandi, una prova non è mai stata fornita. Durante una telefonata, Mario Meneguzzi si è anche spazientito. Ha detto adesso basta. È inutile che continui a mandarci fotocopie. Questa non è una partita di tennis, si tratta di una ragazzina di 15 anni. Deve darci le prove. A un certo punto venne fatta ritrovare una cassetta audio. C'erano gemiti e lamenti e urla di dolore, con una voce di donna che a un certo punto diceva «Per favore, lasciatemi dormire». Il contenuto di quel nastro era terribile, difficile da ascoltare. Per gli inquirenti, quel nastro era stato tratto da spezzoni di videocassette pornografiche. I gemiti e i lamenti sarebbero quello. Il padre di Emanuela disse però che la voce che si sentiva poteva davvero essere quella di sua figlia. E anche questa, una delle tante cose mai chiarite in questa storia. Ma ormai la pista del rapimento compiuto da una potente organizzazione internazionale è quella accreditata. Lo dice anche il Papa, che in una visita alla famiglia Orlandi alla vigilia del Natale 1983 si esprime così. Cari Orlandi, voi sapete che esistono due tipi di terrorismo, uno nazionale e uno internazionale. La vostra vicenda è un caso di terrorismo internazionale. Dice ancora il giornalista Tommaso Nelli.
Per quanto riguarda la pista principale che fu seguita dagli inquirenti all'epoca, quella del ricatto a sfondo politico internazionale, cioè Emanuela Orlandi rapita da un'organizzazione terroristica in cambio della liberazione di Ali Hajka, l'errore fu proprio credere a questo tipo di richiesta innanzitutto, perché Ali Hajka era stato condannato dalla magistratura italiana, quindi non aveva proprio senso chiedere la liberazione di una cittadina, cioè rapire una cittadina vaticana e appunto formulare un ricatto al Vaticano. Il ricatto eventualmente si sarebbe dovuto perpetrare ai danni dello Stato italiano. Già quindi c'era questo problema proprio alla base di questa richiesta, e poi quella pista fu anche contaminata da altre carenze, ovvero che questa presunta organizzazione terroristica di fatto mai si accreditò sulla scena pubblica con una sigla, con un nome, non rivelò mai la sua identità. Vi furono poi nel corso di quei 14 anni varie sigle che vennero fuori, ma che poi non portarono a niente. La più nota fu la sigla del fronte anticristiano Turkish, sulla quale ci sono rapporti anche dei nostri servizi, del SISMI in particolare, che proprio scrissero chiaramente come non esisteva da nessuna parte un'organizzazione terroristica con tal nome. Ma poi soprattutto non furono mai fornite prove che Emanuela fosse effettivamente nelle mani di qualcuno, perché anche quelle informazioni, quegli elementi che furono fatti ritrovare, come alcuni scritti dove fu riconosciuta la sua calligrafia, la tessera della scuola di musica, erano tutte fotocopie.
Nonostante tutto questo, che già allora avrebbe dovuto far sorgere enormi dubbi, quella pista fu di fatto la sola seguita per molti anni. E lo fu anche perché l'indagine venne tolta a Margherita Gerundi e affidata a Domenico Sica, un magistrato molto famoso e stimato, che aveva raggiunto importanti risultati e che era specializzato esperto in indagini sul terrorismo nazionale e internazionale. Quindi di fatto, ufficialmente, la pista accreditata è quella. Perché in quel momento si decise di abbandonare qualsiasi altra ipotesi e puntare tutte le attenzioni sulla richiesta di scambio con Ali Hajka e quindi sul complotto internazionale? È un'altra delle tante domande senza risposta. Disse anni dopo Margherita Gerunda.
I media erano scatenati e davano continuamente notizie del tutto prive di riscontro. Erano notizie che obiettivamente creavano confusione e nuocevano alle indagini. Se non ci fosse stato questo assedio, le indagini avrebbero potuto avere un qualche esito tempestivo. Lo dico sulla base della mia esperienza, che all'epoca era già notevole. Interpretai il mio essere tolta dal caso Orlandi come la precisa volontà di assecondare i clamori e sposare in pieno la pista del rapimento politico per lo scambio con Hajka. Direi che oggi non è cambiato nulla. Con continui colpi di scena, uno meno credibile dell'altro, si vuole evitare che i magistrati possano lavorare senza intralci su piste non di fantasia. Non credo inoltre che quel giorno Emanuela Orlandi sia andata alla scuola di musica passando per Corso del Rinascimento, dove si usa credere che sia stata vista da un vigile e da un poliziotto. Ho maturato la convinzione che i testimoni si siano prestati a dire o a confermare cose che permettevano loro di andare sui giornali, dare interviste, insomma avere il loro piccolo momento di fama, se non di gloria. Per uscire almeno una volta nella vita dall'anonimato e sentirsi protagonisti, alla ribalta, partecipi di una storia che interessa molta gente.
Succede poi anche altro. Nel primo numero di agosto, il settimanale Panorama pubblica un articolo Emanuele e le altre, in cui si parla delle persone scomparse in Italia nell'ultimo decennio, circa 13.000, 2.000 delle quali minorenne, in maggioranza ragazze. Il settimanale cita il caso di Mirella Gregori, coetanea di Emanuele Orlandi, che dal 7 maggio 1983 non è più tornata a casa. È quindi un giornale a fare per primo il nome di Mirella Gregori. Qualche giorno dopo, il quotidiano Messaggero pubblica una foto scattata durante un'udienza di Papa Wojtyla in Vaticano, a cui parteciparono gli studenti della scuola frequentata da Mirella Gregori. Da quel momento, la scomparsa di Mirella Gregori viene associata a quella di Emanuele Orlandi. Ma accade solo dopo che il nome di Mirella Gregori è stato fatto da due giornali. E puntuali arrivano le telefonate. Questa volta a farsi vive un gruppo che si definisce Fronte di Liberazione Turco Anticristiano Turkesh. Invia all'ANSA il comunicato 1, scritto con la K, che parla sia di Emanuele Orlandi sia di Mirella Gregori. Nessuno ha mai sentito parlare del Fronte Turkesh, nessun apparato di polizia, nessun servizio segreto. Nel 2002, l'ex colonnello Günther Boschnack, della decima divisione della Stasi, ex servizio segreto della Germania Est, dirà: era tutta roba che usciva dal mio ufficio. In un'intervista del 2008 al quotidiano La Repubblica spiegherà meglio. Inventammo un sacco di sigle. Lo facevamo per allontanare i sospetti dalla Bulgaria. Con i colleghi bulgari ci riunivamo in una villa di Charlottenstrasse a Berlino Est. Ci divertivamo pure. Quelle sigle, quelle false informazioni, erano diffuse per mettere in difficoltà il Vaticano, allora impegnato nella battaglia contro i regimi dell'Est Europa. La storia di Mirella Gregori meriterebbe e meriterà ben altri approfondimenti. È un'altra storia terribile, intricata, che molti considerano strettamente legata al caso Orlandi, ma, ancora una volta, non ci sono mai state prove e riscontri oggettivi. Torniamo quindi al caso Orlandi. Una delle tesi accreditata molto negli ultimi anni è che qualcuno, anche in Vaticano, abbia costruito quella messa in scena per allontanare altre ipotesi, magari più banali, più tragicamente semplici, e che abbia approfittato della scomparsa di Emanuele Orlandi per mettere in difficoltà i servizi segreti dei paesi dell'Est Europa, e quindi i regimi dell'Est Europa. Nel 1993, durante la trasmissione Mixer condotta da Giovanni Minoli, un cardinale importante, Silvio Oddi, per molti anni prefetto della Congregazione per il Clero, disse queste frasi, sgradevoli, ma che hanno un senso. Cosa è per noi questa ragazza? È la figlia dell'ultimo impiegato. L'ultimo. Perché è un impiegato, come dire, di notte. Non è una mente dirigente del Vaticano. Non vedo perché avrebbero stabilito una cosa del genere sulla figlia di uno degli ultimi impiegati. Domenica 28 agosto 1983, Papa Giovanni Paolo II rivolge un appello. Sono stati 7 in tutto. Parla anche di Mirella Gregori. Accenna coloro che, testuale, dicono di trattenere quegli esseri innocenti e indifesi. Usa la formula «dicono di trattenere», come se ormai non ci fosse più certezza. Conclude dicendo «come sempre prego anche per la persona del mio attentatore». È l'ultimo appello, poi è come se tutto rimanesse sospeso. Quattro anni dopo, durante la puntata di Telefono Giallo, Mario Meneguzzi, lo zio di Emanuela, dice queste parole.
Certo, a distanza di 4 anni abbondanti, e posso fare una sola considerazione, che allora quando sentivo la voce del cosiddetto americano, e certo, è come se fosse venuta mia madre dall'alto mondo a parlarmi, o come lo ritenessi un oracolo questo signore. Oggi, a distanza, come dicevo, di 4 anni, sembra che le cose siano differenti, dovrei fare una sola considerazione, poter dire a questo signore che è un millantatore, potrei dirgli che se avesse avuto un pizzico di coraggio in più con tutte le promesse che faceva, che avrebbe salvato mia nipote, che se dipendeva da lui dovevo stare tranquillo, che in qualsiasi momento lui era pronto a far ritornare Emanuele a casa, oggi gli devo dire che è solo un buffone, un millantatore. Ecco, se lui pensa che può essere ancora utile, anche a lui non gli manca la possibilità di poter contattare chi vuole. Ecco, io vorrei chiedere ancora una volta al pseudo-americano, come già lo feci in un appello televisivo, queste cose, e lo vorrei chiedere chiaramente a nome della famiglia Orlandi, ossia, dove ha cenato Emanuela il lunedì precedente al mercoledì 22 giugno? Che cosa era abituata a fare Emanuela prima di addormentarsi la sera? Come si chiamava il cane che Emanuela aveva prima di Brick? E una fotografia di Emanuela con un giornale con la data del giorno ben in mostra. Ecco, se questo signore ha il coraggio, e torno a ripetere, non è un millantatore, un buffone, si facesse vivo, perché lui sa a chi deve telefonare, chi deve contattare, non gli manca la possibilità.
Quelle domande non ebbero risposta. Nel 1997, 14 anni dopo, la prima inchiesta sulla scomparsa di Emanuele Orlandi viene archiviata. La giudice istruttrice, Adele Rando, scrive che l'accostamento del caso Orlandi alla scomparsa di Mirella Gregori appare del tutto arbitrario. Scrive la giudice, non si sono trovati responsabili della sparizione e anzi è costantemente carente la prova dell'esistenza in vita dell'ostaggio. Viene però richiesto un supplemento d'indagine per definire la posizione di un sovrastante maggiore della Gendarmeria Vaticana, che nel corso di una telefonata avrebbe accennato a indagini svolte dal Vaticano, che però non sono mai state comunicate alla magistratura italiana. È sparito l'americano. Non ci sono state altre telefonate. Non risulta che siano state seguite con forza altre piste. Ma ora, spariti i servizi segreti stranieri, sta per comparire la banda della Magliana. Avete ascoltato la prima parte di Indagini sulla storia della scomparsa di Emanuele Orlandi. Trovate la seconda parte e tutte le altre storie sull'app del Post, su tutte le principali piattaforme di podcast e su YouTube. Indagini è un podcast del Post, scritto e raccontato da Stefano Nazzi. Prima di salutarvi, vorrei raccontarvi che sono aperte le iscrizioni alle 10 lezioni sui podcast, 10 incontri online per chi vuole capire meglio come funzionano i podcast, dall'idea alla pubblicazione. Ci sarò anche io, per spiegare come si fa un podcast come Indagini. E ci saranno altri autori e producer del Post, e alcuni ospiti. Ci si può iscrivere fino al 27 maggio. Le lezioni cominceranno il giorno dopo. Trovi altre informazioni sul Post, o scrivendo a scuola@ilpost.it.